Giovanni 12, dal versetto 1 al versetto 11. Lo Spirito Santo, in questo brano che stiamo per leggere, che hai l'onore di leggere con me, lo Spirito Santo sembra un ritrattista. Hai presente i ritrattisti nelle grandi città d'arte? Hai presente i ritrattisti in qualche matrimonio? Lo Spirito Santo è un ritrattista. Vediamo quali sono i ritratti. E io mi chiedo, io chi sono? Tra Lazzaro, Marta, Maria, Giuda, lo dico a bassa voce, perché è un personaggio inquietante tra i discepoli nella Bibbia. Io chi sono? Leggiamo insieme la parola. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, la sorella di Lazzaro e Marta, presa una libbra d'olio profumato di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù, glieli asciugò con i suoi capelli e la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari, 300 giornate lavorative, 300 paghe per un operaio allora? 300 denari, perché questi soldi non si sono dati ai poveri? Diceva così, non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro. E tenendo la borsa, la cassa, ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: lasciala stare. O come lo immagino io, ma lasciala stare. Come verrebbe a me di dire. Lei lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Perché si usava a trattare i corpi dei defunti, le salme con profumi, aromi. I poveri, continua Gesù, li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì e ci andarono a casa, lì a Betania, dove si faceva la cena, non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro. Perché? Ecco il capo d'accusa. Perché? Pazzesco. Devi morire perché a causa sua molti giudei vanno e credono in Gesù. Amen. 6 giorni prima della Pasqua, dell'ultima cena, 6 giorni prima di quella celebrazione che il Signore instaura annunciando il suo sacrificio, il suo ritorno, siamo a Betania, nel brano che abbiamo letto, una città vicino, un villaggio non lontano da Gerusalemme, viene offerta una cena a Gesù, hai letto con me, ci sono Lazzaro, Marta, Maria, Giuda, da ciascuno di loro uno spunto per me, per noi, per te. Lazzaro, cominciamo da lui. Lazzaro è una testimonianza vivente, letteralmente. Lazzaro è un ex deceduto. Lazzaro è un ex salma, un ex cadavere. Come mi percepisco io spiritualmente dal momento che il Signore mi ha salvato? Un ex morto. Il Signore mi ha dato la vita. La vita eterna. E il Signore oggi è il datore di vita. Se tu credi in Lui, ricevi Cristo confessando i tuoi peccati, tu dalla morte spirituale puoi passare alla vita spirituale, alla vita eterna, alla vita interiore, alla vita in Dio e con Dio per l'eternità. Lazzaro ci ricorda ogni credente, morti, ritornati alla vita e adesso a tavola. Lazzaro è a tavola. Il Signore Gesù Cristo, dopo la risurrezione, si presenta e mangia qualcosa insieme ai suoi discepoli, prende del cibo, poi riappare e c'è ancora una connessione con il cibo. La vita è fatta anche di cibo. Il cibo è una testimonianza della vita che Dio ci ha donato. Molti hanno un rapporto conflittuale col cibo. Per molti il cibo è parte di una patologia, di una malattia, qualcosa di conflittuale. Mi piace vedere Lazzaro prima dentro al sepolcro e adesso a tavola insieme al Signore, che mangia con lui, con i suoi discepoli. Lazzaro risultava per molti insopportabile, una presenza ingombrante. Molti avevano creduto in Gesù tramite Lazzaro. Al suo funerale, potremmo dire, il Signore lo aveva richiamato alla vita. E per questo miracolo molti giudei avevano creduto che Gesù Cristo fosse chi diceva di essere, il Figlio di Dio, il Messia, il Salvatore, Dio. Molti credevano in Gesù e questa cosa dava enormemente fastidio. E quindi il Sinedrio, il gran consiglio o tribunale religioso, ma non solo, presso i giudei, il tribunale sentenzia che Lazzaro deve morire. Il testimone di Gesù, della sua potenza, della sua risurrezione, deve essere tolto di mezzo. Di questo ci dà notizia il Vangelo di Giovanni nel capitolo precedente, 11:45 di Giovanni. Molti credevano in lui, in Gesù, tramite la testimonianza di Lazzaro e poi anche della sentenza del tribunale. Giovanni 11, versetti 47 soprattutto. Abbiamo Lazzaro. Che tu possa essere un Lazzaro dei nostri giorni, dei tempi moderni. Non ho detto un Lazzarone. Alcuni cristiani, alcuni credenti pensano che la fede li porti ad essere o li giustifichi per essere dei lazzaroni, cioè io non devo fare niente, fa tutto il Signore, io dormo fino a tarda ora, non mi impegno nella santificazione, piacere a Dio, non evangelizzo, non faccio e non do nulla per la causa di Dio. Tu sei Lazzaro, dalla morte sei passato alla vita, devi dirlo, devi testimoniarlo, devi incarnare in qualche modo il Vangelo della risurrezione che ti ha dato la vita eterna. Passo a Marta. Marta è l'esempio del servizio pratico, l'esempio dell'operosità nella fede. Marta l'abbiamo conosciuta precedentemente. In Giovanni 12 è una Marta inedita. È una nuova Marta dopo la riprensione di Gesù. Marta ci ha pensato, ci ha riflettuto. Marta non ha più accuse verso Gesù in questo brano che abbiamo letto. Ti ricordi quando la incontriamo prima? Nel Vangelo? Marta che dice a Gesù: Signore, ma non dici niente a mia sorella che non dà una mano? Adesso non ci sono più accuse verso Gesù. Marta lavora per il Signore, punto. Cosa fa la sorella? Lei pensa a se stessa. E questo è il grande messaggio della Bibbia. Ciascuno esamini se stesso. Spesso nel guardare quello che fanno altri, anche nella Chiesa, ci perdiamo i più bei momenti con il Signore. Spesso ci distraiamo, badando a quello che gli altri stanno facendo, potrebbero fare, non fanno. Focalizzati su quello che Gesù fa fare a te, quello che tu puoi fare per il Signore. Non c'è più un senso di frustrazione in Marta. Si sente da sola, non si sente aiutata dalla sorella, non c'è insofferenza verso la sorella. Marta è felice per quello che sta potendo fare per il Signore. Aiuta a tavola, serve. E poi c'è Maria. che ci fa riflettere sull'essenza dell'adorazione. Maria, che si prostra ai piedi di Gesù, offre il suo profumo, unge i piedi del Maestro, non con acqua, ma con un profumo molto costoso. Maria offre il meglio a Gesù. Maria non ha paura di spendere troppo per il Signore, come se non ne valga o potrebbe non valerne la pena. Fai tu il conto, puoi applicarlo a te stesso, non so quanto guadagni al giorno, al mese. Il prezzo di quel profumo era 300 giornate di lavoro. Moltiplica la tua paga giornaliera per 300 e ti renderai conto quanto Maria ha offerto al Signore con tutto il cuore, senza lamentarsi, senza criticare. Non dice una parola Maria, ma il suo gesto dice assolutamente tanto, o tutto, tutto quello che c'era nel suo cuore, quello che dovrebbe esserci nel mio, nel tuo cuore. C'è la cura, c'è l'amore, c'è il riguardo, c'è l'onore in tutto quello che Maria fa verso il Signore. Poi abbiamo Giuda Iscariota, il ritrattista più bravo, lo Spirito Santo. Tratteggia anche il profilo spirituale di Giuda in questa storia, in questo brano. Giuda è esattamente ciò che io non dovrei essere. Giuda è il prototipo del non cristianesimo, di ciò che un discepolo dovrebbe evitare. Giuda accusa Maria: cos'è questo spreco? Hai buttato i tuoi soldi nel fare questo gesto. Avresti potuto usare qualcosa di più economico, no? Per onorare il Signore. Quindi un gesto onorevole, quello di Maria, diventa un'occasione per Giuda per accusarla, per rimproverarla. Uno spreco, è stato uno spreco. Giuda critica indirettamente Gesù, perché sembra dire il discepolo traditore, che da lì a poco stava per compiere la sua macchinazione, la sua vergognosa operazione. Giuda accusa Gesù indirettamente, perché gli dice: e tu, Signore, non fai niente? E tu accetti questo spreco, questo gesto eclatante che questa donna poteva evitare, che Maria ha fatto verso di te? Giuda si mostra, si manifesta in realtà come persona avida e disonesta. Giuda è avido e ladro. E mi fa riflettere tanto anche questo, che a volte facciamo l'errore di fare i conti in tasca agli altri. A volte ci costituiamo commercialisti della fede e quindi a volte abbiamo la presunzione di stabilire noi, sulla base di quello che vediamo, che pensiamo, se il gesto di qualcuno, l'iniziativa di qualcuno è spreco, è utile, se lo è ma non tanto, ci permettiamo di giudicare a volte l'azione degli altri, a volte si è generosi col denaro degli altri, si è risparmiatori con i soldi degli altri. Io voglio essere Lazzaro, io voglio essere Marta. Lazzaro è il testimone vivente di Gesù, voglio essere Marta, l'operatrice, la volontaria per il Signore in tutto quello che c'è da fare, anche a tavola, anche in cucina, quello che c'è da fare. Voglio essere Maria, l'adoratrice, la donna che devotamente offre il meglio che ha per il Signore, la donna che non dice tanto, magari non dice niente in quella circostanza, ma con quello che fa si potrebbero scrivere libri e commentari biblici. Amen. Non voglio essere un Giuda pronto ad accusare gli altri, a stilare una classifica, a dare un voto a quello che gli altri fanno per il Signore. No, io non voglio essere Giuda. Non voglio essere il critico d'arte. Non voglio essere l'autore delle recensioni sulla vita spirituale, sul servizio degli altri. Io voglio guardare me stesso alla luce della parola di Dio. Mi piacciono Marta e Maria, che qui non dicono, ma fanno. Giuda non fa, e quello che fa è cattiveria, ma commenta, recensisce. Spesso chi fa non trova il tempo di commentare o di criticare, perché c'ha troppe cose da fare. Il ritratto più bello, sai qual è? Non ne ho ancora parlato. Il ritratto più bello in questa storia è quello del nostro Signore Gesù Cristo, sollevandoci dall'ambito terreno a quello del cielo, in questo brano. Gesù, amiamo Gesù. Amiamo il Signore Gesù che riprende Giuda. Il Signore Gesù nei Vangeli a volte è drastico. Gesù è severo tante volte contro i maliziosi, contro i caparbi. C'è un versetto che certamente va contestualizzato e interpretato, compreso correttamente. C'è un versetto nell'Antico Testamento che dice di Dio: tu ti mostri puro con il puri e astuto con il perverso. Così è il nostro Signore. Egli è semplice con i semplici. Il Signore non accusa chi sa di essere colpevole. Il Signore tende la mano al penitente, a chi è pentito di quello che di male ha fatto, ha compiuto. Ma il Signore non ne fa passare una a chi pensa di prenderlo in giro, a chi pensa di essere più sveglio degli altri, della media, più furbo. Gesù riprende Giuda: lasciala stare, stai al posto tuo. Io apprezzo quello che ha fatto questa donna. È stato un gesto profetico, sta dicendo Gesù. Mi ha offerto questo profumo profetizzando in qualche modo, non solo un atto d'amore, ma anche un atto profetico, perché ha anticipato quello che avverrà al mio corpo tra non molto, la morte, come dire, il trattamento del suo corpo con aromi, oli, la sepoltura. Gesù difende Maria. Non dice la Bibbia che noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo. Non vedere il Signore Gesù come un accusatore, non vedere il Signore come il pubblico ministero. Vedi Gesù come il tuo avvocato. Perché sei innocente? No, perché Lui è misericordioso. Qualunque avvocato, in termini spirituali, non avrebbe difeso la mia causa. Perché già il giudizio su di me era certo, colpevole. Colpevole. Il mio avvocato in cielo, Gesù Cristo, non ha eguali sulla terra. Qual è l'avvocato che paga per te, che paga la tua cauzione o che va in carcere al posto tuo? Ne conosci uno? Conosci un avvocato così? Io non ne ho mai sentito parlare. Accetta il caso ed è lui che paga per te. Multe, sanzioni, cartelle esattoriali, addirittura gravi reati, no, di vario tipo. Il nostro Signore ha pagato per noi, il nostro avvocato presso il Padre Celeste ha pagato per noi. E qui Gesù difende Maria: stai tranquilla, io ho capito perché l'hai fatto, io amo quello che hai fatto, io apprezzo quello che hai pensato di fare per me. Un profumo al Signore. Non è il brano dei Vangeli del vaso d'alabastro, quella è un'altra storia, e i reduci del quarto turno dopo canteranno questo canto al Signore per incoraggiare noi, e già li ringrazio. Sono due storie diverse, però c'è questo nesso: offrire al Signore quello che hai con tutto il tuo cuore. Gesù ti difende anche quando sei indifendibile. Gesù ti difende quando fai qualcosa di apprezzabile, gli altri lo fraintendono, Gesù ti difende, stai tranquilla. Stai tranquillo, non pensare di dover spiegare tutto a tutti. A volte non tocca spiegare niente a nessuno. A volte basta dire a noi stessi, ma basta che lo sa il Signore. Ma sai che c'è? Basta che lo sa il Signore. Basta che Lui sa esattamente le cose come sono andate. A volte tocca ricordare a noi stessi, basta che il Signore ha visto, il Signore valuta, il Signore conosce ogni cosa e il mio cuore. Amen.